Scienza Tech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati ad una nuova puntata di Pensa Tech. Insieme ancora per voi per parlare di tecnologia e a partire da oggi per parlare di tecnologia applicata alla città. Parliamo di Smart City e lo facciamo a partire da un caso locale. Parliamo della nostra Bologna, qua dove respiriamo l'aria di questa redazione, di questa simpatica radiolina. E lo facciamo a partire dalla notizia di un contratto con Vodafone che ha chiuso l'amministrazione per monitorare gli spostamenti all'interno del centro, insomma il tutto all'interno di un lavoro di analisi sul progetto dei T-Days, cioè la pedonalizzazione del centro nei giorni festivi e il sabato. Beh, Repubblica ne fa un titolo, possiamo dire, molto giornalistico. Il grande fratello sui T-Days, il comune spia i cellulari. Ma di cosa stiamo parlando? Sicuramente stiamo parlando di dati, sicuramente stiamo parlando di flussi, sicuramente stiamo parlando dei nostri smartphone che abbiamo sempre in tasca, ma molto stiamo parlando anche di dati in mano alla pubblica amministrazione e di trasparenza. Per chiarire però prima di tutto l'ambito di questo progetto, noi abbiamo intervistato Matteo Lepore, che è l'assessore di Bologna, a lui infatti la delega anche all'agenda digitale e al turismo.
Ma il contratto con Vodafone è una sperimentazione e rientra all'interno di un progetto più complessivo sull'uso strategico dei dati per assumere delle decisioni buone per la gestione della città. Stiamo lavorando all'applicazione del decreto UNESCO sul centro storico, che significa introdurre un regolamento per evitare l'eccessivo consumo urbano da pubblici esercizi, movida e altre questioni, e occorre partire dai dati di fatto, cioè sapere innanzitutto quanto il turismo sta influendo su il consumo della città, quali sono le zone favorite del turismo e quali meno, e anche come è cambiato il mondo del commercio nell'ambito della nostra città. Questi dati ci possono aiutare.
Stiamo parlando di un contratto con Vodafone, vuol dire che solo quelli che hanno come operatore Vodafone verranno in qualche modo monitorati sulle loro spostamenti?
Intanto c'è da rassicurare tutti che nessuno verrà spiato, come qualche giornale ha scritto. Noi abbiamo tutti un cellulare o un smartphone, e quello che facciamo di fatto è geolocalizzato da tante piattaforme digitali social e anche dalle compagnie telefoniche. Questo avviene ogni giorno nella nostra vita quotidiana. Le compagnie telefoniche in particolare ricevono un segnale che è assolutamente criptato, quindi anonimo, e hanno quindi dei dati statistici, dei codici che vengono inseriti all'interno di alcuni algoritmi, software che loro hanno sviluppato per fare analisi di mercato e ricerca sugli spostamenti delle persone, e utilizzano questi dati per dare alle aziende o alle pubbliche amministrazioni delle analisi. Quindi di fatto hanno inventato in questo caso un sistema di analisi dei dati che riguarda, con delle proiezioni statistiche, sia le SIM di Vodafone che in generale i movimenti delle persone che sono presunte anche da parte di altre compagnie telefoniche.
C'è un tema che è quella della proprietà, no, dei nostri dati. Come la pubblica amministrazione li usa? Sono comunque un valore?
Assolutamente sì, è un valore che deve essere restituito alla comunità. Le piattaforme private come Facebook, Twitter, Airbnb di fatto utilizzano i nostri dati, quelli che noi liberamente rilasciamo quando creiamo un account, per fini commerciali. Questi dati sono nella rete, liberi, spesso anche in modo molto evidente, come le foto che postiamo sulle nostre bacheche. Noi semplicemente con questo progetto di ricerca stiamo prendendo questi dati che sono a disposizione e li restituiamo ad un uso pubblico, nel senso che utilizziamo questi dati per valutare ad esempio come evolve il traffico della nostra città, come possiamo migliorare il sostegno al mondo del commercio e del lavoro, come possiamo prenderci cura degli spazi pubblici. Questa è solo una parte degli usi intelligenti che si possono fare di questi dati, che sono in mano appunto di piattaforme di multinazionali private, ma che per la vita individuale di ognuno di noi, anche per la vita collettiva, hanno in realtà un grande valore.
Un'ultima domanda sul lavoro parallelo che si sta facendo di monitoraggio sui social network. A che punto è e che tipo di dati invece potete vedere da lì?
Noi abbiamo già sperimentato l'anno scorso per 4 mesi un monitoraggio delle conversazioni sui social per vedere gli umori della città, le emozioni, le idee di chi faceva partecipazione, quindi collaborava ad attività come i patti di collaborazione, i percorsi di laboratorio di quartiere. Abbiamo ricavato un report che trovate anche sul sito del Comune, molto interessante, che fa vedere come la città partecipa, discute di temi di interesse pubblico o di cose vicine alla propria abitazione, dal giardino alla piazza. Ora stiamo riproponendo lo stesso sistema per analizzare alcune questioni che sono problematiche, penso al tema del degrado urbano o appunto al cambiamento della vita all'interno del centro storico. Quindi analizzare i social anche in questo caso significa analizzare dati che sono davanti a tutti noi, nel senso che basta scorrere le pagine di Twitter, di Facebook, vediamo queste cose, le organizziamo, aggreghiamo questi dati e ne facciamo un'analisi più compiuta.
Ma quali sono effettivamente le potenzialità delle smart city? Noi l'abbiamo chiesto a Michele Vianello, lui è libero professionista, si occupa soprattutto del tema delle smart city, fa consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle aziende che si occupano di questo tema. A lui abbiamo chiesto, prima di tutto per partire a immaginare che cos'è la smart city, alcuni degli esempi.
Allora, il primo è una piattaforma che consente di raccogliere tutti i dati pubblici e valorizzarli per bene comune. Il secondo è un'infrastruttura di rete che consenta a tutti di connettersi senza alcuna difficoltà, perché altrimenti se non abbiamo questo, onestamente. Il terzo, sembrerà strano, ti metterai a ridere, la fantasia. Una volta fatte le prime due, poi c'è solo la fantasia. Infrastruttura abilitante, capacità di trattare i dati, poi tutto il resto viene di conseguenza.
Sono tre temi che sono fortemente soggetti a digital divide, lo diciamo subito. Digital divide solo generazionale o di competenze, ma bellissima, anche territoriale, cioè cambia molto da comune a comune questa situazione.
Il primo, infrastruttura, è un digital divide territoriale, perché ci sono ovviamente territori dove esiste già banda, fibra, wifi, eccetera, e territori dove invece questo non c'è. Poi dentro il territorio abbiamo una sottospecie di digital divide, perché per mille motivi, cioè tu riderai, ma io vivo in una zona di digital divide, pur applicando a Venezia, perché se mi va bene ho 4 mega al secondo e quindi io divento scemo e mi incazzo, e questo perché il fornitore privato non ha mai pensato, attenzione, vivo a Venezia, quindi non devono rompere l'anima col fatto che non c'è convenienza, perché in una zona dove c'è molta convenienza, ma perché fin là non sono mai arrivati. Adesso spero che Open Fiber me lo risolva, ma io vivo in una zona di digital divide. Questo è il primo punto. Poi su tutto il tema dei dati, io, attenzione, sto pensando ad una capacità pubblica di gestire dati e di valorizzarli per la collettività. Qui c'è un secondo digital divide, cioè il pubblico in questo momento non ha le competenze e la capacità di gestire e trasformare dati. Quindi c'è bisogno che il pubblico, per pubblico non intendo solo il comune, intendo tanta roba per il pubblico ha bisogno di dotarsi di una coscienza intanto, prima ancora delle competenze, coscienza, e poi competenze per poter gestire dati. Il terzo, insisto ancora, è la fantasia, cioè nel momento in cui tu hai reso queste due opportunità, gli applicativi ce li inventiamo di volta in volta, quindi la fantasia.
C'è anche
consapevolezza e fantasia insieme, mettiamola così meglio.
Quando parliamo di dati e soprattutto dei cittadini, non possiamo non parlare di privacy. C'è recentemente, è stato pubblicato anche su pagina 99, una ricerca che collega in versione inversa i servizi che richiedono biometria per accedere ai servizi pubblici e la democrazia. Cioè, tanto più si richiedono dati biometrici e tanto meno c'è democrazia nei vari stati. È un campanello d'allarme?
Certo, cioè nel senso che, attenzione, quando io ti parlo di dati io non intendevo minimamente la biometria, io intendevo la capacità di incrociare dati soprattutto da sensori che provengono da fonti totalmente diverse. Cioè, per capirci, una grande fonte di dati, e qui c'è il tema privacy, è fatta dall'anagrafe, l'anagrafe di un comune. È chiaro che l'anagrafe di un comune ha delle regole di privacy molto forti, non potrò mai utilizzare i dati sensibili di Michele Vianello, ma un'amministrazione può avvisare Michele Vianello utilizzando i suoi dati di una serie di eventi che a lui interessano, banalmente quando mi scade la carta d'identità, quando andrò in pensione, quando eccetera, quella roba che non sono solo messaggi di cortesia, per capirci, sono proprio sistemi di alerta, di rapporto eccetera. Poi ci sono dati delicatissimi che si possono utilizzare in forma aggregata, tutti quelli che hanno 64 anni, ma non possono essere mai spacchettati, lì scatta il tema della privacy. La biometria è un dato interessante perché ha una duplice valenza, la biometria mi può aiutare molto dal punto di vista della sicurezza, perché mi può far leggere una serie di comportamenti che possono essere a monte intercettati. Poi ovviamente può essere utilizzata anche in modo sbagliato, mi pare un po' grossolano però dire che dove c'è biometria sono regimi non democratici, questo onestamente. Cioè, devo dire che il riconoscimento biometrico del sottoscritto negli Stati Uniti me lo facevano 10 anni fa e nessuno mi diceva che questo, gli Stati Uniti non sono democratici. Qui sembra un po' un'esagerazione, va gestita.
Chiaro che questi sono dati di sintesi di una ricerca, insomma.
Sembrano un po' troppo, mettiamola così.
C'è però comunque un valore anche economico legato a questi dati. Lei arriva a dire che potrebbe iniziare così l'epoca del welfare finanziato dalla Bravissima. Socializzazione dei dati. Ce la spiega meglio?
Vedo che hai letto le mie cose. Cioè, ci sono una infinita quantità di dati di interesse pubblico. Peraltro, per la prima volta il nuovo codice dell'amministrazione digitale introduce in giurisprudenza italiana il termine di un dato di interesse pubblico. Cioè, il legislatore dice per la prima volta che non importa se un gestore di servizi pubblici, per capirci l'acqua, i gas, i rifiuti, eccetera, eccetera, è un soggetto di diritto privato. Quel dato è pubblico e in quanto tale il pubblico deve riutilizzarlo. Ok? Quindi quei dati cominciano ad avere un valore. In questo momento solo i privati utilizzano il valore di dati, per capirci Amazon utilizza i nostri dati, Google utilizza i nostri dati, Facebook utilizza i nostri dati e ci ricava un valore. C'è una miniera enorme, ancora tutta da scavare, che sono tutti i dati appunto pubblici. Quindi quanta energia sprechiamo o utilizziamo nell'edificio dove io vivo. L'incrocio di dati diversi, cioè mettere insieme ad esempio la cartografia con i dati di qualità dell'aria e con le patologie mediche, questo è un dato di infinito valore. Il pubblico deve imparare ad utilizzare questi dati. A cosa servono questi dati? Così arriviamo nella parte economica. Servono molto ad esempio a fare predittività, servono a fare manutenzioni, servono a gestire meglio il traffico, servono a razionalizzare la sanità. Questa parte infinita di utilizzo genera risorse. Queste risorse possono essere monetizzate oppure possono essere il frutto di razionalizzazione e vanno a finanziare il welfare locale. Attenzione che chi ti parla, fatti salvi i temi privacy, ritiene che anche il pubblico deve poter vendere dati. perché la legge dice già oggi che i dati pubblici possono essere utilizzati anche per finalità commerciali, solo che il pubblico non lo utilizza. Io sono convinto che c'è bisogno di utilizzarli e che i ricavi di questo è il patto con i cittadini, il nuovo patto di cittadinanza, serve per finanziare il welfare di nuova generazione.
Dall'altra parte c'è un tema legato alla trasparenza, cioè più i dati sono accessibili e più c'è la possibilità da parte del cittadino di chiedere conto.
Assolutamente sì, questo è lo scambio, no? Cioè non è la privacy, non è solo un'imposizione legislativa, anche è il diritto di Vianello, nel momento in cui mette a disposizione dati suoi, di chiederti anche la tutela della sua privacy. Cioè alcune cose mie assolutamente non vanno messe, diciamo così, nella greppia comune, questo assolutamente no. C'è una sorta di scambio, va rinegoziato una sorta di patto, cioè un nuovo patto sociale che si fonda sul valore dell'uso di dati, valore d'uso.
Era Michele Vianello, tra i maggiori esperti in questo momento italiani di Smart City. Smart City, città intelligenti, ma davvero aperte a tutti? Beh, adesso apriamo un capitolo un po' più, diciamo, critico. Un'angolazione critica è quella che si legge all'interno del testo Il nostro diritto digitale alla città, una raccolta di saggi portati in Italia da Open Polis. La città dei dati, una realtà in cui siamo immersi e di cui non siamo sempre completamente consapevoli. Di questo testo ce ne parla Valentina Bazzarin, lei è ricercatrice e co-traduttrice di questo testo.
Ora, il testo è una collezione di contributi, in realtà, che è stato pubblicato con il titolo originale Our Digital Rights to the City, e da un gruppo che fa riferimento all'Oxford Internet Institute, ed è stato il progetto è stato coordinato da Joe Shaw e da Mark Graham. E Open Polis ha chiesto a me, a Federico Piovesan, di tradurre questa pubblicazione che si autodefinisce pamphlet. E io appunto ho scelto di tradurre i contributi che si occupavano di più della parte sull'informazione, sulla relazione tra diritto alla città e diritto all'informazione, e invece Federico, che ha un background diverso dal mio e si occupa più invece di partecipazione, di modelli di partecipazione, si è occupato dei capitoli che invece riguardano appunto la città nel suo complesso e le opportunità partecipative date dagli strumenti digitali per i cittadini.
Ecco, allora partiamo da un dato: non è un testo, passami il termine, luddista, cioè non si sta pensando di negare quelle che sono le novità digitali che ormai fanno parte della nostra vita, è comunque però un testo critico.
Assolutamente sì, l'obiettivo di questo testo è sfatare quantomeno due luoghi comuni. E iniziare a dare gli strumenti ai cittadini per esigere il diritto alla città anche nella parte più digitale o legata ai dati che noi produciamo, che la città produce e che possiamo utilizzare. I due luoghi comuni che vuole sfatare il libro sono che i servizi basati sui dati siano gratuiti, e argomentando con una serie di esempi, una serie di contributi, e l'affermazione, la controaffermazione che se è gratis tendenzialmente il prodotto sei tu. E l'altro luogo comune che invece vuole sfatare il libro è che i dati siano oggettivi e apolitici. In questo pamphlet si spiega perché i dati sono sempre politici, sempre politicizzati, e come lo sono tra l'altro le mappe. E per raccontare questo, per esempio, viene portato l'esempio di Gerusalemme, di come Google, prima ancora di Trump, vedesse Gerusalemme come la Google Maps la definisse la capitale di Israele, e questa informazione che dava Google su Gerusalemme come la capitale di Israele aveva già delle implicazioni politiche che oggi vediamo riflesse nella stampa di oggi, ora che Trump ha confermato questa lettura geopolitica di Gerusalemme.
C'è qualcosa che ha a che fare anche molto con il lavoro nelle città che cambia e anche la nostra messa a lavoro del tempo libero.
Quello è l'argomento che hanno scelto di trattare gli autori di questo primo volume, hanno scelto di trattare in un secondo volume, è al centro del secondo volume che è disponibile online, scaricabile e non ancora tradotto. Abbiamo in programma di tradurre anche quello. Qui il tema della messa a profitto del nostro tempo libero, in realtà viene solo toccato tangenzialmente, ci si concentra di più sul fatto che appunto siamo noi spesso il prodotto. Noi non nella nostra attività consapevole, ma nella nostra quotidianità diventiamo il prodotto delle grandi corporation che sfruttano il nostro muoverci all'interno dello spazio urbano per generare dati e conoscerci, sorvegliarci e fornirci servizi che a volte non desideriamo, di cui a volte non abbiamo bisogno, ma per i quali siamo disposti a pagare.
Cosa possiamo fare noi cittadini? Cosa vuol dire ripoliticizzare i dati?
Allora, intanto sapere appunto che i dati sono già politici di per sé e vengono utilizzati spesso contro di noi. E quindi un lavoro di studio, di approfondimento a livello individuale e a livello collettivo. E poi l'altra azione che viene suggerito di intraprendere è invece di iniziare a chiedere, e questo si può fare soltanto collettivamente, che siano trasparenti le aziende, quanto lo dovrebbero essere le pubbliche amministrazioni, quanto lo siamo già noi più o meno consapevolmente. Perché attraverso la trasparenza, attraverso la possibilità di vedere dentro quello che accade, capire quello che accade nelle aziende, probabilmente è possibile anche trovare una via di fuga da quelle che vengono definite le visioni monolitiche e monopolistiche che in questo momento ci vengono date come prospettiva del nostro abitare all'interno della città intelligente, della città digitale.
Tra queste c'è una provocazione portata avanti da uno dei guru in questo caso del tema delle smart city nei confronti delle nuove amministrazioni, cioè Michele Vianello, che dice con il valore dei dati ci potremmo ripagare il nuovo welfare della città.
Sono molto d'accordo, conosco in realtà, è una provocazione fino a un certo punto, nel senso che i dati generano valore, sono diventati anche una moneta attraverso l'utilizzo delle chiavi di cifratura di Bitcoin. È una provocazione, ripeto, fino a un certo punto. Sicuramente in questo momento sia l'opinione pubblica che la politica non sono in grado di tradurre questa provocazione in una seria proposta politica, però la discussione non soltanto speculativa, ma una discussione che serva a generare una conoscenza, consapevolezza condivisa, potrebbe aiutare a trasformare questa provocazione in una seria proposta.
La campagna Digital Liberties.
La campagna Digital Liberties in realtà è una campagna che viene raccontata all'interno del pamphlet e che riguarda soltanto in parte il nostro sistema, il nostro paese, perché il diritto costituzionale della Gran Bretagna, dove nasce questa campagna, differisce in larga parte da quello italiano. Noi abbiamo scelto di presentarla lo stesso perché in quel caso si parla appunto soprattutto di consapevolezza, di acquisire consapevolezza, di condividere informazioni tra cittadini e di tradurre questa consapevolezza in proposta politica dal basso. E, quindi
Cioè,
non
è
possiamo
possibile
assumere
pensare
in pieno.
un'alternativa italiana?
Sì, esatto, non si può assumere in pieno la proposta della campagna Digital Liberties, però sicuramente conoscerla e provare a declinarla, anche recuperando tutto il lavoro che era stato fatto da Stefano Rodotà in questo senso, è uno delle aperture che diamo durante la presentazione di questo opuscolo alla discussione. Capire appunto come si può declinare in Italia questa proposta è una delle attività che seguono l'attività di traduzione e che completano l'attività di presentazione di questo pamphlet. Questo pamphlet appunto non si esaurisce nella traduzione di un singolo numero, ma si propone in realtà di aprire degli spazi di discussione e di condivisione, ma soprattutto degli spazi di raccolta di proposte per una pubblicazione che riguardi la situazione italiana o i temi che stanno a cuore ad un pubblico italiano. Il pamphlet infatti si occupa principalmente di casi stranieri, soprattutto che fanno riferimento al mondo anglosassone, e invece noi pensiamo che ci sia una specificità nell'esperienza italiana, anche portata avanti appunto da grandi pensatori come Stefano Rodotà, che va sviluppata, va in qualche modo fermata all'interno di contributi scritti, e che questi contributi scritti vadano maneggiati collettivamente per essere uno spunto e migliorare la qualità del dibattito pubblico su questi temi.
Quali sono gli ambiti, se c'è qualcuno che è interessato a partecipare, in cui poter dare il proprio contributo?
Allora, io in questo momento mi sto occupando in particolare di etica digitale e di genere e diritto digitale. Quindi questi sono i due argomenti sui quali sto sollecitando l'invio di contributi e lo sviluppo di riflessione collettiva. E l'etica digitale in particolare per quel che riguarda i processi di automazione legati all'intelligenza artificiale, all'utilizzo di reti neurali e intelligenza artificiale. E un altro fronte sul quale stiamo provando a sviluppare una discussione e raccogliere contributi è invece quello che riguarda la relazione tra ambiente e dati. Quindi il miglioramento della qualità della vita, della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua attraverso la raccolta e il riutilizzo da parte dei cittadini di dati che possono essere raccolti tramite i sistemi di sensoristica. In questo caso mi viene in mente per esempio che un importante contributo potrebbe essere un primo racconto di quello che sta avvenendo con il progetto Aria Pesa a Bologna.
Valentina Bazzarin, ricercatrice e co-traduttrice del testo Il nostro diritto digitale alla città. Il libro si può scaricare gratuitamente all'indirizzo cittadigitale.openpolis.it, ma è anche possibile acquistare una copia cartacea con un contributo di spesa di 5 euro. E adesso, a proposito di città, Smart City, sì, ma con quale partecipazione dei cittadini? L'abbiamo chiesto a Roberta Bartoletti, professoressa straordinaria in sociologia all'Università di Urbino. Con lei abbiamo parlato anche di verde pubblico e di open data.
Perché diciamo, il concetto di Smart City ha avuto un suo momento di auge che è un po' in declino, perché in qualche modo l'intelligenza che era presupposta, che era molto legata alla tecnologia, però era anche in qualche modo un'intelligenza di alcuni strati sociali particolarmente diciamo, creativi, ma in realtà diciamo, anche dotati di alto capitale, non soltanto culturale, e quindi diciamo, era un'idea di un'intelligenza che in qualche modo non si combinava in modo diciamo, semplice con l'inclusione sociale, con l'uguaglianza diciamo, e la piena diciamo, partecipazione di tutti a quelle che possono essere le possibilità offerte anche dalle tecnologie. Quindi diciamo, è un concetto che è stato anche oggetto in qualche modo di revisione critica. E oggi diciamo, le possibilità che ha la Smart City è quella appunto di riuscire in qualche modo a includere in modo diverso, secondo le diverse possibilità, le diverse fasce della popolazione. Quindi l'intelligenza di questa città non si può dissociare da un lavoro continuo diciamo, di educazione, di inclusione, e quindi di distribuzione di quelli che possono essere i benefici anche dello sviluppo tecnologico.
Si sta discutendo molto soprattutto dei dati che i
Sì.
cittadini producono e che possono dare anche valore per la gestione dei servizi per la pubblica amministrazione. Come darli però in maniera anche attiva, non solo da cittadino passivo?
Il tema degli open data, dei dati aperti, dei dati condivisi è diciamo, cruciale per lo sviluppo democratico, no? della città e quindi per lo sviluppo anche diciamo, pieno della cittadinanza. E, diciamo, anche in questo caso c'è il tema diciamo, della mediazione che è molto importante. E, i dati, anche, diciamo, non solo quelli prodotti dai cittadini, ma soprattutto quelli prodotti dall'amministrazione, devono essere non soltanto resi, diciamo, aperti ma anche leggibili, quindi comprensibili dalla cittadinanza più allargata. Quindi, diciamo, in questo caso è sempre molto importante anche il lavoro di nuove forme diciamo, di mediatori che possono essere cittadini più esperti di altri, possono essere, diciamo, appunto, a volte sono gli stessi giornalisti, possono essere degli attivisti, in qualche modo, diciamo, rendono i dati effettivamente fruibili, effettivamente comprensibili da pubblici più allargati, che non necessariamente sono esperti. Diciamo, ed è molto importante anche che l'amministrazione sia in grado di raccogliere in qualche modo e mettere a sistema i dati prodotti dai cittadini con quelli che sono invece rilasciati dall'amministrazione che a volte un po' rispondono alle esigenze interne cioè, delle organizzazioni. Cioè, spesso sono dati che sono facilmente producibili, non necessariamente sono quelli più interessanti e quelli diciamo, più desiderati dai cittadini.
Le faccio un'ultima domanda sull'accesso al verde. Lei si è occupata anche di orti urbani, anche come spazi di comunità. Le chiedo come il rapporto che abbiamo con le nuove città del futuro può conciliarsi con questo.
Io sto lavorando, tra l'altro, in collaborazione con un gruppo di ricerca di Parigi, dove diciamo, una delle frontiere appunto, della città intelligente è quello di intrecciare tutta la naturalizzazione della città, la visualizzazione della città, verticale, orizzontale, in tutte le forme, con l'agenda digitale. E questa diciamo, è una delle grandi sfide, credo, perché significa in qualche modo lavorare su un tema di grandissima rilevanza, che è quello appunto della natura in città, cioè della qualità della vita diciamo, delle nostre città, con le possibilità di maggiore conoscenza, informazione e condivisione anche di conoscenza e di relazioni che sono offerte dalle tecnologie digitali. Quindi diciamo, non è che non sono due mondi diciamo, in contrapposizione, anzi, diciamo, purtroppo diciamo, le loro feconde interazioni non sono ancora sufficientemente sfruttate e anche nella nostra città, cioè Bologna, si potrebbe fare moltissimo al riguardo.
Ed era Roberta Bartoletti, professoressa straordinaria in sociologia all'Università di Urbino. Con lei abbiamo parlato di smart city, ma anche di partecipazione dei cittadini, verde pubblico e open data. Ma adesso un brano, loro sono i Clash.
Down the escalator. Now listen to the two-train accelerator.
Dopo alcuni approfondimenti sui dati, sull'uso collettivo dei dati delle nostre città di monitoraggio, vi abbiamo raccontato anche alcune note critiche sull'accesso digitale. Beh, adesso andiamo a vedere il lato più fisico, quello materiale della Smart City. Andiamo laddove di scavi, ultimamente ce ne sono stati molti. Andiamo all'Aquila. E abbiamo al telefono Nello Avellani, giornalista di Newstown. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nello, allora, vi abbiamo contattato perché vogliamo parlare del cosiddetto tunnel dei sottoservizi che sta costruendo sotto l'Aquila. Secondo qualcuno un esempio di realizzazione di Smart City. Allora, intanto, spiegaci che cos'è questo tunnel.
È un vero e proprio tunnel che corre sotto le strade del centro storico dell'Aquila, che si sta realizzando, come dicevi, in questi mesi, almeno il primo stralcio di questa che è la più grossa opera pubblica della ricostruzione aquilana. Parliamo di oltre 80 milioni di euro per la realizzazione, verranno poi altri stralci in altre zone della città, ma stando al centro storico, appunto, si tratta di un tunnel che passa sotto le strade del cuore della città, che è percorribile a piedi e laddove verranno allacciate tutte le utenze, in modo che qualora ci sia un problema, come se ne verificano tante nelle vite delle città italiane, non è necessario sfondare la strada e poi, con tutto quello che ne consegue in termini di ritardi, di difficoltà e di inciampi anche per i cittadini, ma semplicemente si entra da vari accessi in questo tunnel e si può tranquillamente agire su tutte quelle che sono le reti che servono le case, le abitazioni, gli uffici, i negozi, attraverso appunto questo tunnel.
Quindi sia rete fognaria che tutto il sistema elettrico, ma soprattutto anche il cablaggio, insomma la fibra ottica potenzialmente di tutta la città.
Esattamente, tanto che noi avremo il cablaggio con la fibra ottica che arriverà fin dentro le abitazioni del centro storico.
Quindi tutto bello o ci sono dei problemi?
Tutto bello sulla carta, nel senso che l'opera in effetti una volta conclusa segnerà un passo avanti della città verso quell'idea di Smart City che accennavi in apertura di trasmissione. Certo è che avendo deciso la realizzazione di questa maxi opera a ricostruzione post terremoto già avviata, è chiaro che sta creando dei grossi problemi nella vivibilità della città e soprattutto nell'interferenza con i cantieri della ricostruzione, appunto. Per fare un solo esempio tra gli altri, visto che questo Smart Tunnel passa anche in vicoli molto stretti del centro storico, in uno in particolare, nel cosiddetto corso stretto del cuore dell'Aquila, si sono verificati degli scavi troppo a filo con uno degli edifici che era stato appena restaurato nel post terremoto, che è stato danneggiato nelle fondamenta, e dunque adesso bisognerà di nuovo sfondare la strada e mettere in sicurezza quel palazzo.
Ma giusto per aggiornare chi come noi abita lontano dall'Aquila, quella è ancora una città fantasma, come era stato detto, o in qualche modo ha ricominciato a vivere?
No, no, città fantasma non, assolutamente, assolutamente no. La ricostruzione, per quel che attiene alla ricostruzione privata, quindi alle abitazioni nelle periferie, è quasi conclusa. Nel centro storico ovviamente si scontano maggiori ritardi, perché si è partiti alla fine del 2013 per le difficoltà di lavorare, di agire in un centro storico che è il quinto per patrimonio tutelato in Italia e che dunque, con i vincoli della sovrintendenza e con l'impossibilità di abbattere alcuni palazzi, necessita di tempi molto più lunghi, però anche lì la ricostruzione è partita, siamo più o meno a metà del centro storico, si spera nei prossimi 5 anni di concludere insomma i processi di ricostruzione, ma intanto in alcune zone del centro storico sono già rientrati degli abitanti, ci sono i primi negozi che tornano, insomma la vita pian piano sta riprendendo anche in centro storico.
Oggi all'Aquila si terrà anche un incontro sull'installazione dei sistemi APA, l'abbattimento polveri atmosferiche, l'abbiamo visto proprio da Newstown. Anche in questo caso si parla di smart city. Secondo te è un termine abusato oppure l'Aquila può davvero attraverso la ricostruzione mettere a compimento alcune di queste innovazioni che mettono insieme tecnologia e sostenibilità ambientale anche?
Direi entrambe le cose. Nel senso che molto si è abusato di questo termine per la ricostruzione dell'Aquila, molto si è parlato, si è detto, si è scritto sulla Smart City, in realtà effetti ancora non se ne vedono. Certo è che alcune scelte che sono state assunte in questi anni, penso allo smart tunnel, ma anche all'esperimento e all'esperienza dell'Università dell'Aquila che viene presentata proprio oggi e che appunto ricordavi, possano in futuro rendere più vivibile la città, questo sì. Dovessi dirti che oggi l'Aquila è una città smart e che abbiamo notato chissà quali passi avanti in questo senso, ancora no.
Diciamo che è ancora tutto da vedere. Bisogna dire sì. Che ricostruire anche un territorio da zero dà alcuni vantaggi, perché ad esempio qua a Bologna mi ricordo che una delle grandi questioni, paradossalmente non ci si pensava, però una delle questioni più importanti quando si è parlato di agenda digitale è stato proprio il monitoraggio del sottosuolo, nel senso che spesso si buca e non si sa bene che cosa ci si trova sotto. Tra l'altro ovviamente i problemi spesso legati anche a acqua che esce per le strade sono proprio legati a questo. Per mettere la fibra ottica si buca e si fanno anche dei danni. Qua effettivamente questo passaggio potrebbe aiutare.
Assolutamente, assolutamente sì, ma è stata anche la grande sfida, forse anche un poco mancata, della ricostruzione dell'Aquila. Mi spiego meglio. Qui si è tanto discusso dell'opportunità che il terremoto poteva dare per ripensare la città in chiave smart, ma per ripensarla in modo più vivibile per i cittadini. Dall'altra parte però c'era la necessità di fare in fretta, di ricostruire com'era e dov'era, anche per restituire il senso dell'identità del centro storico della città, per restituire al paese quel patrimonio straordinario che coltiviamo e abbiamo coltivato nel centro storico fino al 6 aprile del 2009. Diciamo che alcune cose che sono state fatte, come lo smart tunnel in particolare, era proprio necessario farle perché c'era l'opportunità rispetto ad altre città di sperimentare senza creare troppi disagi ai cittadini e a coloro che la città la frequentano. D'altra parte però c'è stata anche la necessità di fare in fretta e dunque molte delle sfide che si potevano immaginare e che si potevano cogliere in realtà non lo sono state.
Nello Avellani, Newstown, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
news-town.it per andare a leggere gli articoli che scrive anche Nello Vellani sull'Aquila e aggiornarsi anche su quello che è appunto il tunnel dei sottoservizi. Con questa intervista si chiude qui questo speciale sulla Smart City di Pensatech. E allora un buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo lunedì sempre a mezzogiorno con la rassegna stampa tecnologica. Martedì ancora con un approfondimento di Pensatech. settimana breve, la prossima settimana, ma ne saprete di più solo ascoltando. Restate connessi, restate all'ascolto di Radio Città del Capo. Ciao ciao, buona fine settimana a tutti. Ciao.
Avete ascoltato Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.